Ok, io direi che possiamo partire, siamo pochi, è l'ora di pranzo, spero di riuscire a dare anche un po' di continuità a quello che Vincenzo prima, per chi c'era, ha così brillantemente esposto. Qui non entriamo nell'ambito di un'academy su cosa sono gli open data, come si usano, vantaggi, eccetera, eccetera, lo do già per assunto. Qui parliamo di come arrivare al valore, è un'idea che abbiamo, che stiamo portando avanti da un po' di tempo. In Regione Veneto, non mi vergogno di essere molto autoreferente, nel senso che sono molto cocciuto su queste cose, per cui è tenace e sto provando a insistere che uno dei tanti metodi per far decollare l'open data è quello che oggi proverò a descrivervi, quindi quello di affrontarlo con la metodologia dell'Open Innovation 2.0. Allora, su tutto quello, mi riaggancio un po' a quello che aveva detto anche Vincenzo, precedentemente, far capire queste cose che per noi ormai le mastichiamo da anni, a un mondo che probabilmente non ne ha colto il valore, dovrebbe, diciamo uso il condizionale, dovrebbe portarci a riflettere su alcune strategie sbagliate. Allora, tutte queste cose belle, quasi ovvie, no? Cioè, con i dati, dire alle aziende, i dati sono gratuiti, sono liberi, sono accessibili, sono disponibili e con loro potete fare tante cose, se lo si pone solo dal punto di vista tipico della pubblica amministrazione dell'adempimento, ed è un percorso che abbiamo fatto negli ultimi anni, ma anche richiedendolo, perché tutti quelli che lavorano nell'ambito dell'open data hanno detto: la fase di persuasione è una fase difficile, cioè andare dentro le amministrazioni a convincere sindaco, direttore generale, dirigente, operatori, sistemisti, chiunque sia, ah, sono gli open data, sono utili per il mercato, per la trasparenza, per tutto quello che volete. Sapete che la pubblica amministrazione purtroppo vige un mood, un sentiment che è quello: se c'è un adempimento di legge che mi dice di fare le cose, le faccio, spesso e volentieri. Se non c'è, sto fermo e non mi succede niente. Non vale per tutti, ma vale per la maggioranza. Non nascondiamolo. Allora abbiamo insistito, abbiamo chiesto, ma facciamo leggi, facciamo regolamenti. No, non pretendo qui di arrivare all'apoteosi di come l'hanno fatto, ce l'hanno insegnato gli americani nel 2008. Gli americani nel 2008 hanno fatto una direttiva e con la mentalità americana c'era scritto: entro 45 giorni tutte le amministrazioni devono pubblicare i dati. Gli americani l'hanno fatto, gli italiani non lo fanno. Gli italiani non lo fanno perché c'è bisogno. Legge, regolamento, decreto attuativo, linee guida e bla 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 bla. Però abbiamo detto: è una cosa che ci può portare di vantaggi, perché quando andiamo dentro l'amministrazione diciamo: è previsto dalla legge. Oggi c'è scritto nel CAD, c'è scritto nel piano triennale, c'era scritto nel decreto fare, c'è scritto da tante parti, no? Che cosa sono gli open data, come vanno utilizzati, chi li deve esporre, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non basta. Non basta perché prima Vincenzo parlava del maturity report, non siamo messi malissimo, però abbiamo dei vuoti incredibili, un po' a tutti i livelli, a livello statale, a livello regionale, a livello comunale. Quindi non mi soffermo su questo perché lo do per scontato su che cosa essi sono. Sui benefici però bisognerebbe un pochino spendersi e trovare il modo di far percepire i benefici a un sistema che, attenzione, è multiattoriale, cioè benefici per chi sono? Cittadini, imprese, pubblica amministrazione stessa, ricercatori, start-up, bla 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 bla, e ognuno, c'è letteratura infinita, ne potrebbe trarre dei benefici.
Io poi le slide me le lascio adesso senza microfono, ma prendi il gelato che dici che funziona? Dovrebbe funzionare. Sì, no, forse.
Ah, funziona. Ok, quindi per l'economia usiamo tanto, no, questo termine decision making, però alzi la mano chi ha visto un sindaco, un assessore, che prima di dire politicamente un qualcosa, no, una sua, o di dichiarare una sua strategia, guardi quella che chiamiamo in termine molto figo, una dashboard. I dati mi dicono che succede questo. Ce n'è uno in Italia? Io non l'ho visto ancora. Però diciamo i dati sono utili per il decision making. Decision making, che non vale soltanto a livello politico, ma vale ovviamente per le aziende in primis. Le aziende comprano dati e
per prendere decisioni, decisioni che li portano a migliorare, ad evolvere, a innovare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi va bene, ci sta, c'è letteratura infinita. Migliorano l'efficacia delle imprese pubbliche, accountability, bla bla bla, consapevolezza, trasparenza, eccetera, eccetera, no? Contribuiscono alla creazione di nuove imprese. Prima ve l'ha detto anche Vincenzo, anch'io ho fatto anni fa una ricerca abbastanza empirica, perché nel 2011 noi lanciammo qui proprio Forum PA, c'era ancora il ministro Brunetta che era responsabile di innovazione della pubblica amministrazione, il primo contest sui dati. Ci furono 100 candidati, uno solo di questi è rimasto in piedi come azienda, cioè è riuscito a scalare come business, ad avere un'idea imprenditoriale coi dati. Quindi è vero che creano nuove imprese, però tutto il tema di come sostenere la creazione di imprese sull'open data ancora è nebuloso. Tra un po' vedrete che idee abbiamo noi per questo, no? E poi, vabbè, non mi dilungo più di tanto, favoriscono il riuso dei dati ufficiali certificati, stimolando la nascita di nuovi servizi, pubblica utilità. Sì, noi ci crediamo tantissimo su questo, vi spiegherò come lo facciamo. Siamo convinti di una cosa, che probabilmente, questo è un tema molto forte, chi si occupa di IT probabilmente dice, potrebbe pensare che sono letteralmente impazzito, ma spesso e volentieri dovremmo rinunciare a sviluppare servizi e prodotti applicativi. Perché con i dati potrebbe, uso condizionale, indurre qualcuno a farli meglio di noi. E ci arrivo anche col metodo. E vabbè, sulla trasparenza è un valore assoluto sul quale non sto neanche a soffermarmi, forse il primo principio sul quale poi tutto questo movimento si è fondato. Inquadramento strategico, prima è partito appunto Vincenzo citando PSI, ma poi ovviamente ci sono tutta una serie di derivazioni. Io dico, bisogna far conoscere, specialmente dentro le amministrazioni, tutto il combinato disposto. Qui ho solo sintetizzato, ovviamente ci sono tante altre normative, se andate a vedere quelle a livello nazionale, prima di arrivare al piano triennale, che comunque è riuscito a sistematizzare un po' meglio il tema, c'era un combinato disposto di tanti decreti, tanti disegni di legge, eccetera, eccetera. Poi bisogna arrivare al livello come il mio, io lavoro per una regione, per cui anche in regione devi assumere un elemento regolatorio, che può essere una delibera, può essere una legge regionale, Piemonte ha fatto una legge ad esempio, no? Con la quale dici, ok, prendo consapevolezza di questo, so che c'è un quadro normativo, mi attivo per fare delle cose. Quindi il primo presupposto è che ci sia un inquadramento strategico, una consapevolezza, scusate, un inquadramento normativo, una consapevolezza su questo inquadramento, perché, ribadisco, anche se prima l'ho criticato, il tema dell'adempimento è un tema forte. Pubblica amministrazione, le persone che lavorano si muovono se un adempimento prevede che esse si muovano. Poi ci sono gli appassionati, quelli più, diciamo, disruptive, che fanno le cose lo stesso, però la maggior parte si muove per adempimenti. La strategia è fondamentale. Se questo tema dei dati non lo poni anche a livello strategico, e quindi non lo introduci come uno degli assi prioritari, quelli trasversali, noi questi chiamiamo proprio driver trasversali, su un documento strategico, che attenzione, non è fuffa. Cioè, l'agenda digitale non è un documento che tu fai per esercizio stilistico, didattico, di compliance, perché lo fanno tutti gli altri. Fra l'altro, se non lo sapete, in due parole vi dico che è obbligatorio. L'Europa ti dice, fai l'agenda digitale perché viene considerata una condizionalità ex ante, cioè se tu non produci un documento strategico che sia di compliance con gli obiettivi tematici della comunità europea, non ti do i soldi. Quindi le regioni sono obbligate, per fare poi piani operativi sui quali ovviamente ci sono sia investimenti che contributi, devono dotarsi di un impianto strategico. L'impianto strategico è un atto con il quale l'ente recepisce determinati obiettivi, li caratterizza per il suo territorio, e quindi noi li abbiamo caratterizzati in questo modo. Questi sono tutti gli ecosistemi sui quali poi si vanno a creare prodotti, servizi, eccetera, molto articolati, però tre driver principali che di fatto interpretano la politica di coesione europea. L'infrastruttura, non ve ne sto a parlare perché l'infrastruttura penso sia l'elemento più semplice da descrivere, banda ultralarga, punto, ok? E su quella bisogna intervenire perché tutto ciò che riguarda il digitale ha necessità di un'infrastruttura portante. E quindi lì abbiamo investito, di nostro, con diversi piani operativi, per circa 100 e passa milioni di euro, più altri che mette a disposizione il piano nazionale banda ultralarga. Poi stiamo investendo, ed è il tema che aggancia, vedrete la metodologia che poi vi descrivo, che aggancia l'empowerment ai dati. Allora, noi siamo consapevoli che i dati stanno al centro della nostra agenda digitale, l'abbiamo scritto. Nella data economy la raccolta, condivisione e analisi di dati diventa fondamentale per l'erogazione di servizi efficaci ed innovativi e si applica a qualunque campo del sapere. Famosa frase che tutti i giornali leggete, i dati sono il petrolio del nuovo millennio, deve concretizzarsi in una strategia e deve indurre l'amministrazione a fare un passo indietro rispetto all'impegno che ha profuso finora su servizi e applicazioni, non tutti ovviamente, ci sono dei servizi che la pubblica amministrazione deve continuare ad erogare e sui quali deve ingegnerizzarsi, deve spendere, deve investire, ma il più possibile deve imparare a rilasciare dati e non a rilasciare applicazioni e servizi. Quelli potrebbero farli degli altri, ma per farli, per costruirli, c'è bisogno di lavorare sul capitale umano, sulle persone, a tutti i livelli. Quindi l'empowerment riguarda rinforzo di competenze digitali su un sistema multiattoriale che sostanzialmente prevede cittadini, imprese, pubblica amministrazione e chi più ne ha più ne metta, poi ci entriamo un po' con più dovizia di particolari, e quindi noi ci impegniamo sulle autostrade, sui dati e sulle persone. Questa è una strategia. Chi non ha una strategia può rivolgersi per i dati aperti agli adempimenti o può rivolgersi a un gruppo di persone, magari delle capacità non soltanto tecniche ma anche persuasive come Vincenzo, che convince l'ente a fare delle cose. Ma se hai una strategia puoi convincere tutto l'ente con, chiamiamolo in termine brutale, il ricatto. Cioè, in questo modo l'Europa mi dà i soldi per fare le cose, se non ho questa strategia difficilmente li otterrò. Il percorso. Per maturare quello che vi sto dicendo, dal mio punto di vista ci vogliono dei percorsi. Dei percorsi di maturazione, cioè devo maturare io, le persone che lavorano con me, devo far maturare l'ente. E dov'è che maturi? Maturi nelle esperienze, nelle relazioni con le persone, che si concretizzano sostanzialmente sulla gestione di alcuni progetti. Progetti a vari livelli, sono progetti di vario livello, questo è anche di, come sostanza, differenze veramente corpose da un punto di vista di finanziamento, sono quelle che ci hanno permesso di maturare l'approccio all'Open Innovation 2.0. Allora, su che cosa ci siamo concentrati negli ultimi anni? Questi sono più o meno tutti i progetti che negli ultimi anni sta gestendo il mio gruppo, quello che poi è il gruppo che gestisce anche il tema dell'Open Data in Regione Veneto. Siamo partiti, vedi Marco che Homer c'è ancora, col progetto Homer, su cui Marco mi ha dato anche una mano, e a livello di intensità di intervento rispetto ad uno dei temi che poi la nostra agenda digitale ha fatto suo e ci ha fatto maturare, come vedete Homer era poco basato sull'empowerment dell'imprenditorialità, era molto sbilanciato, diciamo, sulla parte di Open Government Data. Era un progetto europeo che abbiamo lavorato per 3 anni insieme ad altre regioni italiane e a molte regioni del Mediterraneo. Era un esperimento di fare un catalogo condiviso, quindi portali federati sostanzialmente di Open Data, Montenegro, Slovenia, Spagna, Francia, Cipro, Grecia, c'era un po' di tutto, un motore di ricerca, ma soprattutto un dominio semantico condiviso, che non è stata una cosa facile. Tutti voi, se vi occupate di dati aperti, sapete che il grande tema, la prima valorizzazione di qualità del dato è quella di dargli una descrizione. Trovare una descrizione condivisa che addirittura costruisca un'ontologia di dominio a livello europeo è una roba di una fuffa paurosa, perché ci si scontra, ci si ammazza, perché nessuno molla le rendite in posizione su quelle che sono proprio le descrizioni dei dati. Però ci siamo arrivati un po' furbamente, abbiamo preso un Thesaurus che già c'era e quindi abbiamo preso Eurovoc per chi lo conosce e ci siamo divertiti a fare queste cose. Come vedete c'è poco di open e social innovation, c'è abbastanza di digital empowerment, perché quel progetto prevedeva che si facessero azioni di empowerment, tipicamente contest, seminar, hackathon, eccetera, eccetera, quindi per implementare il grado di maturità a livello di competenze digitali. Però aveva un problema questo progetto, se ben ti ricordi, la qualità del dato era scarsa e all'imprenditore piaceva poco, erano dati della pubblica amministrazione presi con l'ottica dell'adempimento. I centri P3A, abbiamo gestito negli anni molti centri di acculturamento digitale, questi sono centri, avete sentito parlare anche in altre regioni, l'hanno fatto anche in Toscana, l'hanno fatto in Friuli, sono quei centri dove praticamente tu apri un luogo per acculturare cittadini, imprese, dargli assistenza, all'inizio gli si dava anche l'offerta di connessione internet, no, come si faceva in alcuni anni. Quindi molto sbilanciati al digital empowerment, perché lì abbiamo fatto tanti corsi, abbiamo fatto tanti seminari, abbiamo cominciato a parlare alla gente dei temi che ci appassionano in maniera semplice. Oggi provate a pensare voi a dei luoghi, e fra un po' ci arriviamo, a dei luoghi dove puoi andare a spiegare la blockchain, dove puoi andare a spiegare la cyber security, dove puoi andare a spiegare la data analytics, spiegarli alla gente, ci vogliono persone preparate, che abbiano un grande livello di empatia, che sappiano spiegarsi semplicemente, e bisogna farlo fuori dai sacri luoghi della pubblica amministrazione. Non deve essere un'imposizione, deve essere una cosa molto light, dialogica. Lì non c'era molto impegno con l'imprenditorialità e abbiamo cominciato a fare i primi esperimenti anche di seminari sull'open government data, spiegare ai cittadini i vantaggi che potevano avere partendo dalla trasparenza e tante altre cose. I Fab Lab, uno potrebbe dire cosa c'entrano i Fab Lab. Abbiamo finanziato, prima regione in Italia, laboratori di fabbricazione digitale. Come vedete l'intensità è molto più ampia a livello imprenditoriale, perché cosa sono i Fab Lab sostanzialmente? All'inizio giocattolavano con le stampanti 3D, con gli Arduino, facevano oggettini e a livello molto leggero dicevano agli imprenditori, tipicamente PMI del nostro territorio, guardate che oggi si possono realizzare cose partendo dal digitale. Quindi erano un anello semplice, leggero, della catena della digital transformation, quello che hai sempre fatto, specialmente nell'artigianato, perché loro si rivolgono all'imprenditorialità di tipo artigiana, oggi si può fare con le macchine, quindi con i codici numerici, eccetera, eccetera. Puoi creare il disegno, poi lo puoi far stampare, puoi robotizzare dai cancelli agli allarmi, molta intensità domotica, ad esempio, è partita da qui. Ma come vedete, poca roba da un punto di vista di digital empowerment e open government data, anche se, piano piano ho visto che quelli, noi ne abbiamo finanziati 18, come in tutti i progetti c'è una moria, quelli che non hanno un buon modello di business, quelli che invece riescono a portare avanti un modello di business, non si sono limitati a giocare con le stampanti 3D e con i robottini di Arduino, ma hanno cominciato a occuparsi delle cose più incredibili, cioè hanno detto abbiamo un luogo, ed ecco che cominciamo a entrare nell'ambito dell'open innovation, abbiamo un luogo, perché i Fab Lab sono un luogo esterno alla pubblica amministrazione, sfruttiamolo anche per fare altre cose. E io guardavo nei cataloghi, loro erano obbligati per ricevere il contributo a fare tutta un'attività di seminari, però se il primo anno erano partiti con dei seminari che riguardavano la fabbricazione digitale, l'artigianato, eccetera, poi ho visto seminari sulla cyber security, sui big data, sulla blockchain, quindi erano diventati dei luoghi dove, grazie alla grande capacità, questi sono delle start-up, tanto per capirci, no? Cioè sono ragazzotti anche carini da vedere nel loro modo, per cui molto disruptive, come tipico che sia, che in dei luoghi aperti si mettevano a supporto di chi non ha competenze. Attenzione, perché l'open innovation è una cosa molto semplice, è forse la cosa più semplice del mondo. Le organizzazioni private la interpretano nel modo corretto, dicono, ma mica io ho tutte le competenze per innovare, cambiare, evolvere, aggredire altri mercati, eccetera, eccetera. Ci sono aziende che non sanno tutto di tutto e di quello che verrà. Nell'open innovation la cosa più semplice è andare a prendere qualcuno che ne sa più di te, ok, e farti aiutare da lui. La logica però è quella di uscire dall'azienda. Io vi racconto un episodio che mi ha fatto toccare con mano a livello di grandi organizzazioni l'open innovation, come va giustamente interpretata. Ve lo dico veloce. Mi chiamano due anni fa a una conferenza sulla blockchain a Santiago del Cile, ed è Enel che commissiona tutta sta roba. Andiamo lì, bellissimo fra l'altro, proprio la vera San Francisco del sud, startup, centri di ricerca, università, no? Però alla fine dicevo, sì, ok, fatto sto convegno sulla blockchain, a un certo punto c'era la gara di Formula 1, ci chiamano al paddock, Formula E, giustamente nell'elettrico, ci chiamano lì in 4-5 di noi e ci dicono quasi segretamente, sapete perché siamo qui? Perché siete qui? Perché qui ci sono un sacco di startup che potrebbero aiutarci, potrebbero, usano il condizionale, sull'idea dell'auto elettrica. Enel. Auto elettrica. L'avete mai pensato? Chissà se Enel la farà l'auto elettrica. Ma il tema è un altro. Enel, se si guarda dentro e si gira verso i suoi ingegneri, secondo voi c'è qualcuno che sa fare l'auto elettrica? Nessuno. E quindi ha detto vado distante, lontano, il più lontano possibile, e mi faccio aiutare da dei ragazzini. Tutto il mondo dell'automotive, ad esempio, per chi ha mai visto un hackathon sull'automotive, è fatto da persone che hanno 20 anni, Cioè tutto quello che voi vi trovate nella vostra automobile da qui ai prossimi anni, fatto da gente di 20 anni. Quindi, questo modello qui, fatti aiutare da qualcuno che ha un'età, devono essere giovani, una passione, tempo, questi lavorano anche di notte, sanno rischiare, perché tipico delle startup è faccio un prodotto, un servizio, va male, ne faccio un altro, è open innovation biattoriale. Open innovation biattoriale. Io non so fare delle cose, mi faccio aiutare da qualcun altro. Perché abbiamo messo dentro la parola social innovation? Ci arriviamo adesso. Social innovation non è un metodo, è un obiettivo. L'evoluzione di Homer, che mi chiedevi Marco. Due progetti adesso. La capitalizzazione dell'esperienza a catalogo, cioè di mettere insieme tutti questi dati in una federazione mediterranea, ci ha portato a sviluppare invece il tema ovviamente della qualità dei dati. Cioè abbiamo chiesto alla commissione, ai valutatori di questi due progetti che abbiamo ai quali abbiamo concorso, ai quali abbiamo partecipato, abbiamo detto guardate vogliamo andare oltre la federazione, il catalogo, attenzione che quando abbiamo cominciato a lavorare sui dati a livello europeo c'era anche il problema allora normativo, molti paesi non avevano nessun tipo di regolazione. Superato tutto questo, ci siamo, come vedete, ampliato un po' la densità sull'imprenditorialità, perché se il dato è di qualità, l'imprenditore lo utilizza. Se il dato non è di qualità, prima cosa che dice l'imprenditore, non è descritto bene, è retrodatato, cioè è vecchio, non me ne faccio niente, no? Guardate che l'imprenditore compra i dati se sono utili, cioè sarebbe addirittura, so che sembra quasi una bestemmia, ma sarebbe anche disposto a pagarli quelli della pubblica amministrazione se fossero di qualità. Però anche qui il tema qual è? Vogliamo provare un approccio diverso, cioè vogliamo mettere insieme domanda e offerta, cioè vogliamo costruire su dei luoghi esterni alla pubblica amministrazione un incontro fra domanda e offerta sui dati, e ci arrivo. Più o meno la stessa cosa la stiamo facendo sul progetto DEAS, che invece è a livello alpino, però proprio andando su quello che diceva Vincenzo prima, questa volta non ci occupiamo più di esporre i dati, catalogarli, metadatarli, creare delle ontologie, fare concorsi hackathon per le app. No, ci concentriamo su quello che dovrebbe essere adesso forse il livello sul quale ingegnerizzare anche delle proposte progettuali. Quindi ingegnerizzare vuol dire fare dei pilot, vuol dire sostanzialmente dei prodotti, sono API. Oggi noi facciamo dei concorsi sulle API. Mettiamo in piedi un'infrastruttura che gestisca un API management su questo progetto, cioè diciamo l'infrastruttura c'è, API management vuol dire c'è un qualcosa, tipicamente un software che sta a livello orizzontale, che permette di gestire tot gettoni, di chiamate, 10 IP da quella parte, 40 di notte, gli altri domani mattina, chi sei, ti registri, a te te li regalo, tu invece devi avere una convenzione, tutta una serie di cose. E poi utilizzare i dati come servizio, che è la cosa fondamentale. Chiunque vada a costruire applicazioni poi troverà un set di che cosa? Di tante API, ma non fatte dalla pubblica amministrazione, fatte direttamente da chi le sa fare, cioè da questi ragazzotti qua, da questi nerd con i capelli lunghi, l'orecchino, la barba incolta e i sandali anche d'inverno. Bene, tutto ciò ci ha portato a maturare il progetto più grosso che stiamo gestendo, che è un progetto, anche da un punto di vista di investimento, da 7 milioni di euro. Siamo riusciti a convincere, e non è stato facile, i reporter europei, che sul piano operativo di sviluppo regionale si dovessero investire 7 milioni sul tema degli open data. Ho l'orgoglio di dire che probabilmente siamo la regione che ci sta mettendo sul piatto più soldi di tutti in Italia. Ma proprio perché siamo partiti dal presupposto che non bastava l'adempimento e l'abbiamo maturato con questi percorsi. Quindi adesso andiamo a creare, fra un po' ve lo spiego un po' meglio, un progetto, che succede? Un progetto finanziato che prevede, anche in questo caso, dei luoghi di innovazione aperta dove far delle cose con i dati. Ma per maturare, anche da un punto di vista, permettetemi di dire, ideologico, il tema dell'open innovation, devi veramente nutrirti, ma di tante, di quelle, chiamiamole, buone pratiche, che tutto il mondo dell'open innovation mette a disposizione. Uno dice, ma perché mi stai parlando di co-working e smart working, ad esempio? Un altro progetto sul quale sono impegnato assieme ad altre regioni è quello sullo smart working. Tu dici, ma mi stai parlando di open data, perché mi parli di smart working? Attenzione che lo smart working è talmente disruptive, quindi è una cosa che fa sbarellare completamente, nonostante sia legge e quindi tranquillamente si possano fare delle delibere che prevedano poi un disciplinare da attuare all'interno delle pubbliche amministrazioni, non vi dico a livello culturale che cosa succede quando un dipendente dice questa è la legge, questo è il disciplinare dell'ente, caro dirigente, posso un giorno alla settimana operare in smart working? Questo dice, se non vedo che ci sei vuol dire che non fai niente. Questo è normale, vi dico, un salto culturale nella pubblica amministrazione spaziale. Quanto manca? No. Ok. Anzi, potrei anche tornare di qua, così evitiamo.
Allora, dicevo, posso tornare di qua? Questo salto culturale.
Ah, e allora tengo questo più basso. Allora, questo salto culturale, perché? Pensate che nel bando che abbiamo messo in piedi, quello da 7 milioni di euro sui dati aperti, è un bando sui dati aperti, fra gli obblighi, c'è quello di mettere a disposizione in quei luoghi due postazioni per dipendenti pubblici in modalità smart working, cioè il co-working, nel quale che è uno dei servizi nei quali si sviluppa l'Innovation Lab, nel luogo esterno alla pubblica amministrazione, deve ospitare i dipendenti come noi, giacca e cravatta. Perché abbiamo fatto questo? Perché io vi dico, sembrano cose stupide, ma alla fine sono provocazioni culturali. Perché se il dipendente in giacca e cravatta si siede vicino a quello, con la barba incolta, i sandali, e vede quante ore lavora, come si relaziona, cioè tipicamente un freelance, uno startup che è abituato a lavorare, probabilmente non ho la certezza, ma si contaminano e capiscono che ci sono altri modi di lavorare, che non sono solo quelli relativi agli adempimenti. Perché l'open innovation prevede questo, che i vari attori fra di loro si scambino le pratiche. Arriviamo velocemente. Allora, tutti questi percorsi ovviamente, sì, ve li ho già descritti per non... dopo magari le slide ve le lascio, arriviamo a che cos'è l'Open Innovation 2.0. L'Open Innovation 2.0, che secondo me è perfetta per l'open data, è proprio la metodologia migliore, non si basa più sul rapporto biattoriale, cioè io non ho competenze e vado a cercarle fuori da uno che condivide con me il rischio, quindi fondamentalmente una startup o un gruppo di nerd scapestrati che mi può dare una mano. Il rischio, ma soprattutto microsistema che si metteva in atto era di tipo obiettoriale: committente, uno bravo, quasi sempre poi veniva introitato dall'azienda, e funzionava, non funzionava, chi l'ha detto che Enel farà la macchina elettrica? Probabilmente non la fa, gli basta fare le colonnine, eh? Attenzione che in ambito di Open Innovation c'è il grande tema di analizzare poi tutto, costi, benefici, rischi, business plan, eccetera, eccetera, prima di buttarci su un'avventura, perché è vero che la startup ti può dare tutta questa energia, però tu dopo devi gestirla a livello di organizzazione, cioè devi cambiare radicalmente l'organizzazione, perché vedete che torniamo sempre a quel tema. Che sia biattoriale o che sia multiattoriale, alla fine devi cambiare. Ed è più o meno, se ci pensate, il devi cambiare è quello, e prima Vincenzo l'ha anche sottolineato, che i dati ci dicono: essere data driven vuol dire questo. Cioè guardate che quando si parla tanto, ad esempio anche a livello di big data, si dice: eh sì, ma attraverso l'analisi dei dati io sono venuto a conoscere questo e questo. Non finisce mica lì. Quello ti deve portare a prendere delle decisioni che cambiano. Altrimenti tutto quel lavoro è servito a niente. Che cosa prevede l'approccio cosiddetto, la metodologia a quadrupla elica? Prevede che per un progetto fortemente innovativo, e secondo me gli open data sono ancora fortemente innovativi, anzi sono finalmente diventati fortemente innovativi, perché forse, se ben dotati quegli elementi di qualità che possono indurli poi ad essere utilizzati, possono indurli ad essere utilizzati da parte di imprese, start-up, cittadini, eccetera, eccetera, forse si possono apparentare con pari dignità, oggi sono un sottoinsieme del mondo più ampio dei big data, però se la giocano alla pari. Ovvio che l'imprenditore oggi ti dice la cosa più semplice del mondo: ma se io vado da Amazon e gli chiedo quante scarpe hanno venduto qui sulla Laurentina Vans 43, mi dà dei dati certi, li pago. Pubblica amministrazione, se arriva allo stesso livello per i dati che produce, offre gratuitamente strumenti per fare le stesse analisi. Qui entrano però altri soggetti. Come vedete, finalmente si mette dentro l'accademia, cioè il mondo della ricerca deve stare dentro l'ecosistema dell'Open Innovation 2.0 e deve stare quindi dentro l'ecosistema dei dati aperti. Noi con le università facciamo delle convenzioni. Sui dati aperti, ad esempio, la prima convenzione che abbiamo fatto è stata una cosa molto semplice: se andate sul portale dativeneto.it, andate dove c'è scritto app, vedete una valanga di applicazioni che fanno i ragazzi dei corsi di ingegneria del software. Perché? Perché i docenti in convenzione con noi dicono: voi esponete i dati, i ragazzi sono obbligati a sviluppare applicazioni su quei dati. Ma attenzione che i ragazzi non si sono fermati a fare le app. Ad esempio, visto che noi non avevamo ancora in piedi un sistema di API management, pensate, visto che l'università lavorava solo per il mondo Android sulle loro applicazioni mobile, hanno sviluppato un loro middleware su un serverino dell'università, si chiama DataDroid, trovate tutte le specificazioni, tutto su GitHub, fatto benissimo, cioè l'università ha sviluppato un middleware che praticamente anticipava quello che noi faremo con l'API management, solo per il mondo Android ovviamente, hanno sviluppato tutta una serie anche. La ricerca ci deve stare per questo. Adesso abbiamo l'Università di Padova che sta assieme alla Bocconi di Milano, sta sviluppando Data Valley. Loro sono partiti dal concetto appunto di mettere insieme domanda, offerta, ma aiutati dal mondo della ricerca, e quindi ci hanno chiesto subito di entrare nel sistema multiattoriale per poterci aiutare. Vanno coinvolti da subito gli utenti. Spesso e volentieri, ammettiamolo, Vincenzo, dobbiamo ammetterlo, tutti gli hackathon che abbiamo fatto, sono stati un esercizio per gli smanettoni, ma il coinvolgimento degli utenti finali su quelle soluzioni non c'è stato. Nel sistema a quattro eliche ci deve essere subito la cittadinanza attiva. Dov'è che puoi ingaggiare la cittadinanza attiva? Solamente fuori dalla pubblica amministrazione, non ti viene dentro. Se tu gli chiedi di darmi una mano, scordatevelo, nonostante abbiate seguito 100.000 convegni sull'open government, devi andare tu da lui, e devi andarci con dei benefici reali, sostanziali, che ci arriviamo. Ovviamente c'è il government ci sta, Il governance è l'organizzazione che si occupa, quindi la regione in questo caso si occupa della governance, ma si occupa fondamentalmente del founding. Se noi non avessimo la possibilità di trovare tutti questi soldi attraverso progetti, piani operativi, è chiaro che qui il successo non viene più misurato sui due attori, ma viene misurato sui quattro, i quali cominciano da subito a sviluppare le progettualità, a condividere la visione, ok? E a lavorare in un ambito esterno a quello, permettetemi di dire, abbastanza tetro della pubblica amministrazione in giacca e cravatta. Sono quasi. No, sbaglio girando questo. Quindi che cosa sono gli Innovation Lab? Allora, il tema dell'Innovation Lab parte da questa considerazione. Molto veneta, neanche al camo e a cuo a par niente, diciamo noi, cioè nel senso che se vuoi qualcosa devi anche dare. Quindi abbiamo 7 milioni di euro. A chi li diamo? Bene. Questi 7 milioni di euro li diamo ai comuni. Cioè il beneficiario di questa azione è in primis il comune, il beneficiario, colui che deve adoperarsi per costruire questo oggetto che si chiama Innovation Lab. Come lo fa? Facendo scouting. Noi siamo 2 anni che ci lavoriamo, che giriamo il territorio, abbiamo già individuato, gli abbiamo fatto conoscere tutte le realtà, Fab Lab, Coworking, Innovation Lab, Hacking Space, ce ne sono anche nelle vostre regioni. Vanno censiti e poi va detto a loro, andate a trovarli. Agli altri, che sono target, dopo vedremo come ci entrano, gli diciamo andate a tirare la giacca ai comuni. Bene?
Di qualunque dimensione?
La dimensione nel bando, per chi vuole scaricarlo la vede subito, ha ovviamente delle caratteristiche che sono previste, minimo 40.000 abitanti per l'Innovation Lab o per l'aggregazione. Cioè devi, esatto, puoi avere, cioè non è che noi, uno dire, vabbè la date solo ai capoluoghi. No, sicuramente i capoluoghi ci partecipano tutti, però già si stanno preparando aggregazioni di comuni che la somma di queste aggregazioni porta ad avere minimo 40.000 abitanti. L'abbiamo abbattuta per le comunità montane, perché noi abbiamo le montagne, e lì l'abbiamo messa a 30.000, perché è più difficile, sono comuni molto più piccoli, no? Quindi abbiamo, ci sono tutta una serie di vincoli. Ma il tema però più interessante forse, no, torno indietro, perché questo poi riguarda anche te, l'OGP. Il tema più importante però, e ve lo dico a voce, è fra i vari vincoli, l'Innovation Lab del comune, più quelle che noi chiamiamo palestre digitali, perché è un modello a rete, devono avere tutta una serie di comuni più piccoli che aderiscono con dei propri luoghi di innovazione, ogni 3 mesi devono rilasciare dei dataset che prima non sono mai stati rilasciati. Come la vecchia direttiva Vive Kundra del 2008, ti ricordi Vincenzo? Entro 40... Noi gli diciamo una cosa, vuoi soldi? Dammi i dati. Attenzione, quei soldi non sono soldi con i quali paghiamo i dati, paghiamo delle attività, perché il comune a quel punto cosa fa? Lavora con il sistema del public procurement, crea tutta una serie di seminari, hackathon, eventi di digital transformation, c'è tutto, c'è, come in tutti i bandi è previsto quanto puoi spendere per gli arredi, quanto puoi spendere per il software, per l'hardware, eccetera, eccetera, e c'ha una misura forfettaria del 5% che gli permette di gestire dal punto di vista, senza doverci rendicontare niente, cioè ho un funzionario, un dirigente che si occupa dell'Innovation Lab, per questi 2 anni di progetto riesco a pagarlo, ma tutto il resto del finanziamento che noi stimiamo fra i 500 e i 700 mila euro è basato sull'assegnazione a esperti, che sono esperti di gestione soprattutto, perché ovviamente l'Innovation Lab va gestito, serve un desk, una tessera per entrare, serve la luce, serve il riscaldamento, servono i tavoli, serve il wifi, eccetera, eccetera, il proiettore, e dopo una serie di soggetti che faranno da motore per incentivare l'utilizzo dei dati. Oltre ai dataset hanno anche un altro obbligo. Devono sviluppare ogni 6 mesi tot applicazioni che non sono mai state realizzate e soprattutto, attenzione, andiamo verso il tema dell'information design. Noi gli chiediamo di creare ogni 6 mesi perlomeno un prodotto narrativo con i dati, quindi sostanzialmente, banalmente potrebbe essere un'infografica di impatto, quindi non solo data visualization è un semiprodotto, Narrare con i dati vuol dire, e attenzione che qui entrano figure che sono poco informatiche, vuol dire raccontare il valore e le potenzialità dei dati. Vi faccio solo un piccolo esempio. Con uno dei progetti europei eravamo sud della Francia, una cittadina che si chiama Cassis, molto bellina, sta sulla zona della Côte Bleue. Questi qui dovevano rappresentare per i decisori dei dati ambientali. E devo dirvi la verità, noi utilizziamo anche sistemi professionali, perché dietro abbiamo multinazionali come SAS che hanno vinto la garetta per fare il nostro portale, ma quando tu guardi i dati su una visualizzazione, non sono per tutti quelle visualizzazioni. Sapete come li hanno rappresentati? Che è uno dei tanti modi che mi ha impressionato, con dei Lego. Praticamente i temi legati all'ambiente, poco verde, tanto smog, poco smog, non mi ricordo, fiumi che esondavano, eccetera, eccetera, li hanno rappresentati. Narrare con i dati, che non è solo infografica, ma è un qualcosa che noi ci aspettiamo sia molto creativo, può essere la svolta. Perché i dati hanno bisogno di chi li sa raccontare bene. Piano d'azione OGP. Ovviamente siamo nella compliance di quelli che sono anche i grandi piani che sostengono il movimento dell'Open Government Partnership in tutto il mondo. Qui, assieme agli amici della Lombardia, qui guardo Daniele, ma anche agli amici dell'Emilia Romagna, ci siamo concentrati su alcuni livelli di maturità e su alcuni, diciamo, desiderata, che sono questi, e come vedete ci ritrovano, cioè insomma, abbiamo scritto noi queste robe qui, ci ritrovano nel condividere queste metodologie, nel provare a condividere queste metodologie anche con altre regioni, perché anche la Lombardia, specialmente l'Emilia Romagna, si stanno impegnando su tutti i temi della cittadinanza attiva, della partecipazione e soprattutto dell'open innovation, quindi di aprire dei laboratori dove queste cose si spera che con queste scintille, dopo magari loro hanno altri finanziamenti, utilizzano altre fonti, però diciamo ci siamo. E come vedete, questo grande tema che piace a Daniele, che è quello del paniere regionale, cioè di caratterizzare anche, sapete cos'è il paniere nazionale, no? Cioè, quel minimo di chiamiamo di categorie da esporre, sulle quali è vero che non c'è una sanzione, ma comunque è un adempimento che lo Stato, dopo averlo concertato con tutti i soggetti, con tutti gli stakeholder dell'open data, ha detto: beh, perlomeno esponiamo questi tipi di dati. Come regioni abbiamo anche delle altre categorie, delle altre tipologie sulle quali stiamo maturando una certa consapevolezza che hanno del valore, giusto Daniele? Cioè sappiamo che le regioni hanno dei dati che forse lo Stato vede in maniera diversa di noi, ma poi soprattutto siamo molto in linea con loro, anche con l'Emilia Romagna, ma anche con altre regioni che stanno sperimentando, sul fatto che bisogna andare verso le API da tutti i punti di vista. Guardate che le API non è soltanto per lo sviluppatore, ad esempio è molto importante anche quando federi i cataloghi, perché i cataloghi si federano con l'harvesting, che è una cosa che è facilissima, ma quando tu devi, ad esempio noi come regione, che cosa facciamo? Offriamo servizio per i comuni più piccoli. Se un comune come Padova o Verona mi deve sparare di notte, di giorno, in qualche modalità terra e terra di dati, ho bisogno anche lì anche di API in entrata e non soltanto in uscita. Cosa mettiamo a disposizione? Come tutti ovviamente il portale. Il portale, come tutti i portali che adesso sono più maturi, permette di fare già tante cose, quindi fare data visualization principalmente, fare query di vario tipo, quindi è sostenuto, ma abbiamo fatto una scelta noi di investire dei soldini proprio perché stavamo andando verso questi progetti. Non potevamo dare un portale che non avesse questo tipo di maturità a tutti i comuni del Veneto, che sono obbligati a pubblicare i dati lì, però soprattutto gli diamo uno strumento che abbiamo maturato anche questo con i progetti europei, che è un kit. Il kit fondamentalmente è una parola abbastanza di moda, quindi è un insieme di attrezzi che però sono molto utili per i comuni, vi garantisco, specialmente se tu devi andare da un comune e trovi finalmente quello che fa l'azione persuasiva, che gli dice: sono importanti gli open data, sì, ma poi come li pubblico, dove li pubblico, che delibera devo fare? Noi gli offriamo tutta la parte di supporto normativo, quindi gli diamo già precompilata una determina, poi loro possono variare, gli diamo gli strumenti formativi nel kit, quindi già belli pronti, e gli diamo soprattutto tutto il livello di assistenza per potersi registrare, avere il sottodominio, pubblicare i loro dati e quindi lavorare con un ambiente gestito. E questo è il kit open data, che è scaricabile. I comuni sono obbligati, però, ed è giusto, io penso, se gli mettiamo a disposizione 7 milioni, l'obbligo che chiediamo a tutti i comuni è di convenzionarsi con noi. La convenzione è una cosa fondamentale, perché ovviamente ci mette nella condizione di rispettare da entrambe le parti quelli che sono i vari obblighi, opportunità e soprattutto di valorizzare gli investimenti, perché se tu dopo un anno mi scappi, hai ricevuto i soldi e scappi con i soldi, io ti voglio trattenere con una convenzione a più ampio raggio, perché spero che nei prossimi anni arriveranno altri investimenti che possiamo condividere assieme. Molto semplice, attenzione che loro possono scaricarsi quindi l'allegato di adesione, mandarcelo, tutto fatto con form, tutto abbastanza robotizzato. Attenzione che da quest'anno, proprio nell'ottica dell'Open Innovation 2.0, quindi ecosistema multiattoriale, accettiamo anche dati pubblicati dai cittadini. Cioè possono conferire dati, e torniamo al discorso di prima con Marco, sia imprese che cittadini. Quindi abbiamo due livelli. Quello con le pubbliche amministrazioni, legato alle convenzioni, legato a questi strumenti progettuali che vi ho detto, ma i cittadini, ovviamente l'ufficio poi preposto del DPO e del responsabile della privacy, prima di pubblicarli, guardano che ci sia la compliance su tutto. Ecco, ultimo elemento, quindi in queste settimane stiamo mettendo in piedi EVA, che è il nostro ecosistema Veneto per l'API, che non servirà solo gli open data, però partirà proprio come prima sperimentazione con gli open data. Quindi quello che stiamo facendo con il progetto DEAS, che vi ho detto che è una modalità progettuale, quindi di sfida, di collaborazione con altre realtà europee, di vedere se si possono fare dei contest per far sviluppare API. Noi diamo specifiche e diamo l'infrastruttura, ma le API le sviluppano gli altri, magari ne svilupperemo alcune, ma non dobbiamo svilupparle tutte noi. Siamo convinti che nel giro di qualche mese potremo avere un marketplace di API da esporre al livello più basso del nostro portale. Vabbè, diamo a tutti poi i vari, poi le slide penso le troverete da qualche parte, comunque abbiamo fatto un glossario anche per i comuni su alcuni termini che sono legati al mondo dell'open data, che come vedete variano, sbandano, strambano un po' di più sul tema dell'Open Innovation 2.0. Non so se questo è uno dei metodi migliori, non posso saperlo perché non ho la bacchetta magica, però per noi fondamentalmente questo era andare oltre a quello che gli adempimenti richiedono e che spesso, per esperienza, ci hanno portato a grossissime delusioni. Non basta la legge, non basta il regolamento, non basta la passione delle persone, ci vogliono più attori che percepiscano il valore e soprattutto una prezzemolata di fondi che, laddove ci sono, spero servano per questi obiettivi e quindi vengano utilizzati bene. Sono fondi ovviamente non del fondo sociale, per cui non è che facciamo solo formazione, ma sono per lo sviluppo del territorio, essendo un FESR, noi siamo convinti, l'abbiamo scritto come target, devono essere piccole imprese, ricercatori, start-upper che beneficiano di tutto questo. Osservateci fra 2-3 anni, se sarà andata bene, è una delle tante metodologie possibili per far decollare l'open data. Se ci sono domande, resto a disposizione.